Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera carissimi amici di Radio Maria, come consueto ci incontriamo con il nostro appuntamento mensile e questa sera vorrei prendere lo spunto da alcuni versetti del Vangelo di Luca che ci aiutano a vivere i tempi che stiamo vivendo, liturgicamente parlando, ma soprattutto ci aiutano a vedere come la speranza cresce anche quando noi vediamo solo segni di morte. Il Vangelo che ascolteremo è tratto dall'Evangelista Luca, capitolo 21, versetti 25-33. Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli, in ansia per il fragore del mare e dei flutti. Mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli, infatti, saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. E disse loro una parabola. Osservate la pianta di fico e tutti gli alberi. Quando già germogliano, capite voi stessi, guardandoli, che ormai l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Carissimi, questo linguaggio utilizzato da Luca è il linguaggio dell'apocalittica, ma ci sono dei segni di forte, di grande speranza. Non è solamente un messaggio che parla di distruzione, ma abbiamo sentito, come negli ultimi versetti, lo Spirito apre a una dimensione di speranza inaudita, impensabile, che agisce ora nella vita degli uomini. Per questo vorrei tornare all'inizio con voi di questo brano, creando così una comunione virtuale, ma reale, veramente, tra noi, tra la nostra esistenza, che viviamo in questo momento, siamo figli di Dio, viviamo nella Chiesa, come direbbe Sant'Agostino, tra le consolazioni di Dio e le tribolazioni del mondo. Viviamo sempre in questa tensione dove le tribolazioni non spengono la consolazione di Dio, eppure la consolazione a volte viene messa a dura prova. Però è proprio questo il tempo della Chiesa, appunto, un tempo dove contemporaneamente io e voi viviamo dentro le prove e nello stesso tempo c'è lo Spirito Santo che sostiene la vita nostra e dei nostri fratelli, ma per conoscere i segni bisogna avere appunto una capacità, un'accortezza, un dono dello Spirito. Quando questo Vangelo inizia proprio così, in quel tempo, e anche se abbiamo sentito tante volte questo, ripetiamocelo, di quale tempo si sta parlando? A quale tempo fa riferimento quello che ascolteremo? Ebbene, ogni volta che noi nella liturgia che ascoltiamo il Vangelo sappiamo che il tempo, quel tempo, è la mia generazione, è il mio tempo. Sappiamo che la liturgia si interessa di tutti gli uomini, ma non in senso generico, ovvero si interessa di tutti, ma a tutti fa sentire che quello è il suo tempo. A tutti Gesù fa sentire che quella parola risuona nella sua vita e gli fa sentire che lui è diventato il soggetto a cui lui si riferisce. Quando tu ascolti la parola di Gesù, ascolti il Vangelo, non devi pensare che sia qualcosa di generico, non ti devi interessare subito il genere letterario. Il genere letterario lo devi conoscere, quel tanto che basta per capire che quella parola arriva a te, quella parola entra dentro le finestre della tua anima, le apre e tocca la tua vita, quella parola viene oggi ad essere decisiva per te. Quindi, carissimi amici, in quel tempo è il tuo tempo, è il primo passaggio di questo Vangelo che andiamo a vedere. Lui sta parlando a me e sta parlando a noi, nel nostro tempo. Allora possiamo aprirgli il cuore, sentire quello che c'ha da dirci. Possiamo aprirgli il cuore e deciderci di far entrare questa parola dentro la nostra vita, anche dentro il buio talvolta della nostra vita. In quel tempo e subito, Gesù dice, vi saranno segni, sta parlando di un tempo, di un momento anche difficile, vi saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle e sulla terra, angoscia di popoli e ansia per il fragore del mare dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Saranno sconvolte le potenze dei cieli. Ebbene, a cosa fa riferimento questo Vangelo? C'è qualcosa di storico che è come spunto, ha fatto da spunto l'Evangelista alla comunità che ci ha tramandato il Vangelo? C'è qualcosa di storico, sicuramente. Sappiamo che negli anni 70 c'è stato il crollo, la caduta del Tempio di Gerusalemme. E possiamo immaginare che con il Tempio di Gerusalemme per Israele è accaduto qualcosa di veramente tragico, perché per Israele i segni dei tempi, i segni del cielo, i segni della terra, la sovranità popolare, nazionale, il Tempio, gli aspetti spirituali erano tutti uniti. La fede di Israele è una fede che si sovrappone quasi a quella della nazione e viceversa. E perciò se cade il Tempio cadono le speranze, cade tutto, ma allora quello a cui abbiamo creduto, capite, se cade il Tempio a Gerusalemme è come se non ci fosse più il Vaticano, se noi vedessimo distrutto la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Cade qualcosa che è di più di un segno. E allora che succede? E allora ci saranno sconvolgimenti non solo sulla terra ma anche sul cielo. Capite? Questa lettura è motivata sicuramente da qualcosa di storico, è accaduto qualcosa che ha sconvolto l'animo dei credenti, dei fedeli, dei contemporanei di Gesù oppure delle generazioni successive, che si sono misurate queste generazioni con il Vangelo, ma poi si sono misurate sulla storia. È stato distrutto il nostro Tempio, lì dove tutto era concentrato, dove anche il senso della storia, non solo il senso della liturgia, ma il senso delle generazioni, il senso della storia, il senso della prosperità, il senso della fecondità di un popolo era raffigurato. Perciò se crolla il Tempio, quale speranza c'è ancora? Capite che noi tante volte facciamo delle grandi fughe per sentire, magari per non sentire il dolore della distruzione della nostra vita, ma per Israele questo non è stato possibile. Israele ha vissuto uno shock fortissimo. Allora oggi il Vangelo ci parla di questa distruzione, di questo sconvolgimento. È il primo tema di questo Vangelo. C'è un momento nella storia di Israele e pensiamo anche dentro la nostra storia. Forse mentre parliamo qualcuno sta pensando anche alla sua storia personale. Forse il tempio personale è stato distrutto, forse quel matrimonio a cui credevi è stato distrutto, forse quella bella esperienza spirituale a cui hai dedicato tanto, tanto tempo è stata distrutta, forse tu ti trovi con un tempio distrutto che ormai non ha più niente dello splendore di tanti anni fa, forse anche tu stai riconoscendo che si muove il cielo, si muove la terra, si muovono le stelle, le fondamenta dell'universo. In quel tempo vi saranno segni nel sole. E allora che succede quando si muove tutto? Quando si muovono le cose sicure, quelle che ti hanno dato fiducia per tanto tempo? Come non pensare a tutte quelle occasioni dove io e te diciamo, ma Signore perché? Perché si sta muovendo tutto? Perché non vedo niente? Perché non c'è una speranza in questo momento? Tante volte lo diciamo. E a volte viene una certa paura. Quando si spostano i confini, quando sentiamo sempre parlare di cose negative, quando anche i media e tutte le informazioni usano la stessa tonalità, che è una tonalità di distruzione, di pessimismo, ci dicono che sicuramente finirà il mondo, che sicuramente questa situazione, che ne so, politica, economica, gli extracomunitari, sicuramente stiamo andando verso la distruzione di una civiltà, sicuramente ci siamo già dentro e non sappiamo quando ne usciremo. Ebbene, a forza di sentir parlare di queste cose è possibile che noi, io e te, possiamo anche sconcertarci, possiamo sentirci prendere dalla paura. e penso che proprio la fluidità dei tempi, penso proprio il fatto che sembra che non ci sia qualcosa di stabile, questo ha incrementato nell'uomo dei nostri tempi una specie di una paura, una incertezza che è diventata quasi cronica, c'è come una specie di indecisione, un'incertezza, un'incapacità di reagire, perché tutto è fluido, quindi dove si appoggia la mia vita, dove si appoggia il nostro matrimonio, ma se nessuno è più fedele, tra virgolette, al matrimonio, allora il mio matrimonio che senso ha? È questo che ci domandiamo, capite? Il mio sacerdozio, se tutti... Come si fa a superare questi momenti? Il Vangelo sembra che stia descrivendo veramente la fine del mondo, sembra che il Vangelo stia invitando ad avere paura, e lo dice anche, no? Mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. È interessante questa osservazione, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Moriranno per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra, per la paura e per l'attesa. Notate questo binomio, gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa. Attesa di che cosa? Se gli uomini muoiono, muoiono non per l'attesa della salvezza, ma muoiono per l'attesa che è generata dalla paura. La paura quindi cosa genera? La paura genera la morte, l'attesa della paura è l'attesa della morte. E per questo se l'attesa non è rivolta verso qualcosa che viene verso di noi, che non c'è ma ora c'è, se noi non vediamo, se il cristianesimo, se la mia fede non mi fa incontrare qualcuno che mi viene incontro e che mi dice la tua attesa sono io sono il fine di tutte le cose, non la fine di questo di questa epoca, ma io sono il fine di tutte le epoche, è importante che noi non ci lasciamo strappare la speranza dalla paura, perché la paura semina la morte e quindi l'attesa della paura e l'attesa della morte mi sembra di vedere tante volte dentro le nostre comunità e dentro questo spirito mondano che ormai non si fa più differenza se nella chiesa o fuori è la stessa cosa, lo spirito mondano si riconosce dallo spirito di Dio perché è determinato dalla paura e da quello che genera la paura, per cui gli uomini che vivono nello spirito mondano, con lo spirito mondano, attendono la morte, attendono la disfatta e capite che questo significa morire, anche se non clinicamente, ma sei morto nell'anima e perciò c'è questo spirito di tristezza, di angoscia, perché? Perché sembra che quello che è già stato distrutto e quello che dovrà conoscere la distruzione da qui a qualche anno sembra dettare le condizioni della nostra vita, ma anche spirituale, e non riusciamo a risollevare la nostra vita, la nostra speranza. Per questo abbiamo bisogno che l'attesa non sia determinata dalla paura, ma l'attesa dovrà essere determinata da qualcuno, dal figlio dell'uomo che viene con grande potenza e gloria. Per cui la Chiesa di sempre, la Chiesa a cui noi abbiamo fatto riferimento, la Chiesa nella quale siamo stati battezzati, la Chiesa che proclama il Vangelo tutte le volte che vai in Chiesa, la Chiesa che celebra l'Eucaristia, la Chiesa che riconosce il Kyrios, la Signoria di Gesù Cristo, è la Chiesa che ti dice che tu puoi attendere solo il Cristo risorto, morto e risorto per te. L'attesa della tua vita è proprio la presenza, il veniente, colui che viene verso di te. E come fa a venire verso di te? Deve affrontare queste paure, deve affrontare l'attesa degli uomini di oggi. Quindi quello che tu stai vivendo, che noi stiamo vivendo, sono quelle condizioni reali che però dovranno confrontarsi con colui che sta venendo sulle nubi. La tua morte, la tua paura, la tua angoscia dovrà essere attraversata dalla speranza. Capisci che quello che tu stai vivendo oggi non è tutta la realtà, ma è la realtà inquinata dal maligno, è la realtà dove si è sedimentata la disperazione di questo mondo, è la realtà che è stata in qualche maniera cambiata, travisata, che ti è stata presentata come il luogo dove tu morirai, perché non ci sono speranze che tengano al cambiamento della storia. Ebbene, questa realtà qui è una realtà menzognera, non è il mondo che ha creato Dio, non è il mondo pervaso dalla sua gloria che in realtà è, non è questo mondo qui, ma è il mondo che il demonio ti vuole presentare, è il mondo dove ti viene spenta la speranza, dove ti viene detto che non c'è più nessuna speranza. Per questo gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Guardate, mi sembra la descrizione a volte di tante situazioni che arrivano ai miei orecchi, tante volte anche tanti luoghi comuni, il modo di parlare di oggi, il modo di vedere le cose, il modo di affrontare i fatti sociali, è proprio questo, la paura per quello che sta accadendo e per quello che dovrà accadere, l'incapacità delle filosofie politiche, l'incapacità della storia proprio di dare un senso di speranza al momento che stiamo vivendo. È difficile, lo so, non possiamo chiederlo a tutti, ma è importante che il tuo spirito, che tu figlio di Dio, è importante che tu sappia leggere la storia, è importante che noi ascoltatori di Radio Maria impariamo a leggere la storia e non a fare le solite vie di fuga verso una soluzione extramondana aspettandoci cose clamorose da parte di Dio. Le cose clamorose da parte di Dio, se non lo riconosciamo già nella nostra vita, nel nostro battesimo, nel fatto che siamo nella Chiesa, non le sapremo vedere neppure quando arriverà il Signore. Le cose clamorose diventano efficaci per te quando tu sai accettare la tua morte, quando tu sai vedere quello che sta capitando, ma proprio per questo indirizzi gli occhi del tuo cuore verso il cielo, perché questo è il momento in cui il Signore arriverà, ce lo dice veramente con una bellezza sublime, quando una bellezza sublime quella del Vangelo, quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte, tutto sarà sconvolto, eppure Gesù ci dà una chiave di lettura, vedete che bello? In quel momento vedranno il Figlio dell'uomo, ma com'è possibile? Ecco il linguaggio apocalittico. Mentre sembra che ci sia solo distruzione, si apre una speranza. Com'è possibile che per me, per te, per la tua famiglia, ci sia una speranza mentre sembra che si stia distruggendo tutto? Caro fratello, cara sorella, ti invito a riflettere un attimino sulla tua vita. Pensa a quante volte hai sentito terminare tutto come se tutto finisse. Ebbene, quante volte il Signore ti ha risollevato. C'è qualcosa nella nostra vita che è lo Spirito Santo, perché noi siamo fatti all'immagine di Dio e Dio sa intercettare questo Spirito che ci ha regalato e ci dona il suo Spirito e ci dona questo Spirito che è come una luce, una lampada nel buio. Quando queste potenze saranno sconvolte, allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria e mi viene da pensare proprio alla passione di Gesù, al momento tragico della sua passione e della sua morte e pensate quanto buio in quel momento sulla terra materializzato anche da un buio fisico, da un terremoto. La morte di Gesù a livello, diciamo così, anche atmosferico, a livello delle potenze del cielo, è stato significato da questo buio, da questo terremoto, come per dire che quando si toglie Gesù dalla terra, la terra diventa mostruosa, quando si toglie Gesù dalla terra, quando si annulla il Gesù dalla terra, dalla mia vita, allora ecco che il mondo presenta il suo lato più pauroso, il mondo presenta la paura, il mondo si presenta come un'attesa generata dalla paura, quando si annulla la speranza in persona, ovvio che non si può mai fare completamente, ma per il mondo è possibile, è stato possibile uccidendo il Figlio di Dio, ebbene la significazione di questo, anche in modo plastico, è la venuta appunto di un mondo senza speranza, un mondo che conosce il terremoto, un mondo che conosce i cataclismi, un mondo che diventa buio. E è interessante, capite che ci sia questa coincidenza, è interessante che il Vangelo ci faccia fare questi collegamenti veloci ma non banali, ci fa capire che forse quando non c'è speranza dentro di me, quando muore la speranza o sembra che muoia la speranza dentro di me, quello è il momento del buio anche fuori di me. Se muore questa speranza non c'è più luce, ma nello stesso tempo questa speranza non muore mai fino in fondo. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi, alzate il capo. Ecco il momento della fede, ecco il momento della speranza, ecco il momento della gioia. Quando accadranno queste cose, allora noi dobbiamo alzare il capo. Alzare il capo significa aprire il cuore, tenerlo alto, rivolto verso il Signore, verso il cielo, perché la potenza di Dio verrà dal cielo, perché il riscatto della mia vita e della tua vita verrà dal cielo, il riscatto della nostra vita verrà dal cielo, il riscatto da parte di Dio, di tutti i figli, dei poveri di spirito, verrà dal cielo con grande potenza, ma questa grande potenza possiamo sperimentarla non solo alla fine del mondo, perché la fine del mondo, almeno qualitativamente, è anche ora per me. La fine del mondo è quando io sono tutto dipendente da Dio, mi abbandono a Dio in questa situazione in cui tutto si muove attorno a me, dove sembra che non ci sia più fedeltà, dove sembra che non ci sia più giustizia. In questo momento qui, per me, il Signore è colui che viene appunto, che passa con potenza dentro le oscurità del mondo e dal cielo mi rivela la salvezza, mi dona la salvezza. Questo è il momento. Allora, carissimi amici, vorrei, lo dico per me ma anche per voi, leggere questo passo con grande speranza, perché appunto ci viene detto da Gesù che proprio in questo momento qui Lui arriverà nella tua vita. Che momento in cui noi sentiamo parlare, pensate, quello che si dice oggi, sembra che il mondo sia proprio per finire, sembra che non ci sia più una Chiesa fedele, sembra che la Chiesa non sappia più riconoscere il bene dal male, che sia confusa, non è solamente così, carissimi amici, tutt'altro, la Chiesa sta vivendo il percorso tracciatogli da Gesù, dal Vangelo, dallo Spirito Santo, è necessario che ci siano questi sconvolgimenti. Perché guardate gli sconvolgimenti, è troppo facile pensare che stanno solo fuori di noi o siano responsabili solo alcune persone. Gli sconvolgimenti avvengono dentro di noi, non solo fuori. Gli sconvolgimenti servono a alleggerirci di tante realtà, di tanti appigli, di tanti ornamenti che non servono più. Gli sconvolgimenti hanno qualcosa anche di positivo, io credo. Gli sconvolgimenti ci stanno insegnando a vivere di vera fede, di vera speranza, perché questo che stiamo vivendo, come dice Gesù, è il tempo in cui il Padre cerca veri adoratori, in spirito e verità, e non tanto persone che si rifanno a consuetudini, seppur belle, ma le consuetudini, le sedimentazioni storico-culturali della Chiesa, tutto questo ha dato vita. Ma oggi il Signore è davanti a noi, in questo momento qui, e Lui è il Salvatore, ma questa salvezza non verrà appunto cercando di rinverdire quello che mi piaceva della mia vita, della mia giovinezza, ma questa salvezza viene mentre io sono povero di tutto. Questa salvezza, questo Dio che mi cambia la vita, questo Dio che è il sale della vita, questo Dio che vince la mia morte, non può venire magari convincendomi o illudendomi che io ritornerò a essere felice come quando avevo 18 anni dove c'era un mondo perfetto. No, questo Dio non mi inganna, questo Dio appunto non mi vuole ingannare. Quello che Lui mi porta, la felicità che Lui mi porta, passa attraverso questo mondo e i sommovimenti storico-culturali che stiamo vivendo tutti. La speranza è attuale oggi. L'attualità della speranza, della salvezza di Dio, è attualissima oggi e per questa generazione si sta compiendo dentro questa generazione. Questa speranza è per te, per cui ti tira fuori dalla morte. Questa speranza è per te, per me, attuale adesso. Dio non si è sbagliato, Dio non sta rincorrendo un qualcosa che gli uomini hanno rovinato. No, è la decisione di Dio, è l'attualità di Dio, che il mondo oggi è quello che è. Dio sta parlando a questo mondo qui, non gli è sfuggito di mano il mondo, tu non sei un poverino che Dio è venuto a riprendere, Dio ti ama così come sei, Dio sta diventando il Dio della salvezza nella tua vita e perciò questi sconvolgimenti, non guardarli semplicemente con uno spirito mondano, ma guardali con un altro spirito, con lo spirito di Dio. In questo momento la tua liberazione è vicina, in questo momento ti dice Gesù, io sono il tuo Salvatore, è proprio quello che stai vivendo, questa situazione di distruzione, questa situazione di instabilità, proprio questo fa sì che io sia il tuo Salvatore, perché non tieni più nulla nella tua vita se non il mio amore, non tieni più nulla se non la forza, la solidità del mio amore che sulla croce non si è tirata indietro e per amore ti ha dato la vita. Carissimi amici, questo è il momento della speranza, questi pochi versetti di San Luca ci invitano a una grande speranza. Chiedo alla regia qualche secondo di pausa. Eccoci carissimi amici alla seconda parte della nostra catechesi, abbiamo commentato questo Vangelo di Luca dove si parla delle catastrofi cosmiche, ma nello stesso tempo della manifestazione gloriosa del Figlio di Dio, e la seconda parte interessa quei versetti in cui si parla della parabola del fico che viene presa appunto a prestito da Gesù per dire che bisogna essere intelligenti, osservare, guardare, perché Gesù racconta subito dopo questa parabola. Se abbiamo detto appunto che all'inizio ha parlato di catastrofi, poi dice osservate la pianta di fico, osservate la pianta di fico e tutti gli alberi, quando già germogliano, capite voi stessi guardandoli che ormai l'estate è vicina. Provate a pensare agli uditori, cioè Gesù parla di queste cose qui, aveva parlato poco prima anche della distruzione, spesso noi ascoltiamo un Gesù, anche nella nostra liturgia, che cambia rapidamente, ci stordisce, sì. Lui cambia, parla della morte, della distruzione, poi dice guardate però, guardate, osservate, vedete, guardatevi attorno, ci sono segni di vita, sempre, no? Anche nei salmi c'è questa repentinità, tutto quello che è stato morte può diventare vita e diventa vita se Dio soffia su quelle realtà. Quando Dio vuole la vita di una realtà, la morte addirittura può essere solamente l'anticipo della vita. Quando Dio ha scritto la vita all'interno di una storia, qualsiasi morte non è mai l'ultima parola. E questa è la storia, la bellezza della nostra vita, se ci pensiamo, la bellezza della Chiesa. La Chiesa è una sposa che sta rinnovandosi completamente, sta rinnovandosi interiormente, esteriormente, una sposa che sta diventando tutta adornata e bella per lo sposo, lo è già nella realtà, ma lo è anche perché lo sta diventando nella storia personale di ciascuno di noi, questa storia personale di ciascuno di noi deve conoscere questa storia personale in quanto figli di questa Chiesa, in questa Chiesa conosce anche varie distruzioni. Ma queste distruzioni non fanno altro che rendere bella l'azione di Dio, queste distruzioni non fanno altro che rendere ancora più bella la Chiesa che cresce attraverso la testimonianza dei suoi figli, cresce attraverso la testimonianza dei martiri, cresce attraverso la testimonianza di tutti gli uomini che sanno dare la vita per la giustizia, sanno lavorare meticolosamente per il regno di Dio, sanno apprezzare le cose piccole, sanno far crescere la Chiesa. Ebbene, il Signore usa un linguaggio che a volte ci sorprende perché cambia ritmo con una facilità enorme, noi siamo un pochino più lenti, anche la Chiesa è più lenta, ma dentro questa lentezza c'è una bellezza enorme perché dentro questa Chiesa ci sono i suoi figli che amano, la Chiesa è fatta di figli che amano, di profeti, di persone che hanno visioni, di persone che leggono la storia ed è bello sapere che in questo momento le parole del Papa ci danno una fiducia grandissima. Veramente in questo momento queste parole, ma le parole che ci parlano della speranza, del non vedere tutto nero, che bello che ci sia qualcuno che ci dice questo, che bello che non ci siano solamente profeti di sventura, che bello che nella Chiesa ci sia sempre una lampada, una luce, oggi è Papa Francesco, ieri è stato un altro Papa, un altro profeta, un altro Vescovo, un'altra mamma, un altro papà, che bello che nella Chiesa ci sia qualcuno come te, che sia un laico pieno di Spirito Santo, che bello che ci siano mamme piene di Spirito Santo, che bello che ci siano dei giovani che hanno il sorriso ancora. Certo, qualcuno potrà dire questi giovani non conoscono la vita, questi giovani ci stanno rovinando il futuro, ma che bello che ci siano i giovani, che bello che i giovani la pensino anche diversamente da noi, che bello che ci siano generazioni che hanno preso un'altra strada dalla nostra pur non tradendo il valore sacro della vita, che bello che ci siano persone che aprono altre strade, che bello che ci sia qualcuno che passa per altre strade, che comunque continua la via della speranza, che continua questa via aperta da Dio stesso, ma certo, Dio ha aperto la via della speranza per non chiuderla più, e per questo ad Abramo ha detto: tu avrai una grande discendenza, una discendenza infinita, e ho altre pecore che non sono di questo ovile, come per dire, la speranza non morirà mai. Ma allora se questo è il dato certo della Chiesa, il dato certo della mia vita di cristiano, il dato certo che mi è suggellato, mi è stato sigillato nel cuore dalla morte di Gesù, ma allora dove le vedo questi segni? Ecco cosa ci dice Gesù, ecco, capite questa parabola, cerchiamo di capire questa parabola perché sta parlando la mia vita adesso, cosa dice? Osservate la pianta di fico e tutti gli alberi. Quando già germogliano, capite voi stessi, guardandoli, che l'estate è vicino, è primavera. Carissimi, qui c'è un invito alla nostra vita. Carissimi amici, Gesù ci sta dicendo di saper guardare. Ci dice, guardate, nelle situazioni più drammatiche della storia c'è già una barlume piccolo di speranza. Guardate, la bellezza della speranza che cresce anche dentro quelle situazioni che sembra impossibile la speranza, come appunto un piccolo germoglio, come il germoglio del mandorlo, dice Isaia, che è il primo che fiorisce durante l'inverno. Ebbene, sempre, in ogni momento, bisogna osservare, bisogna guardare, osservare e guardare è tipico delle sentinelle, osservare e guardare, saper scorgere è il tipico delle sentinelle che vegliano tutta la notte. Carissimi amici, il tempo della Chiesa attuale è quello di una sentinella che ha vegliato tutta la notte, si sta avvicinando un parto splendido, si sta avvicinando il parto della restaurazione di Israele, della pace messianica. Si sta restaurando l'immagine viva della Chiesa, e quindi l'immagine della Chiesa è quella di una sentinella che sta guardando, la Chiesa sta guardando, sta osservando attraverso tanti di noi, la Chiesa sta osservando attraverso tanti di noi che forse non faranno mai notizia, ma ci sono tanti uomini, tante donne, tanti ragazzi, tanti giovani che sanno intravedere dentro le macerie quel ramoscello turgido, quelle gemme turgide, piene di vita. Sia lodato veramente Gesù Cristo, sia veramente lodato il Signore per questi segni di speranza, per questi uomini, per queste donne, che non necessariamente devono essere il Papa o i Vescovi, ma per queste donne, per i profeti, che non ha fatto mai mancare il Signore. Anche oggi ci sono ramoscelli che stanno cacciando nuova vita dentro l'inverno. E la Chiesa in questo momento vive dentro questo travaglio, sono i travagli del parto, non sono i travagli, non devono essere i travagli che creano solo paura, se no faremo come quegli uomini descritti nei versetti precedenti che moriranno di paura per l'attesa di quello che dovrà accadere. Ma figlioli miei, cosa dovrà accadere in questo mondo? Cosa dovrà accadere nella tua vita se non che tu diventi come Dio vuole che diventi? Cosa dovrà accadere che non sia già tutto accaduto nel Figlio di Dio e nel suo dono di amore sulla croce? Cosa dovrà accadere se non la ricapitolazione? Ma questa ricapitolazione di tutto il mondo è già avvenuta in Gesù. E allora oggi il Signore ci dice di osservare, di guardare, di saper vedere, di non dire che va tutto male, ma di saper scorgere, non solo dentro la Chiesa, anche fuori, i segni dei tempi. Sì, bisogna essere molto realistici, partire da quello che non va. Tante cose non vanno bene, molto realistici, ma non lasciamoci sotterrare, opprimere dalla realtà che i nostri occhi guardano, non lasciamoci opprimere da questo, altrimenti ricalcheremo quello che è scritto qui nel Vangelo: gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere. Piuttosto cerchiamo di incarnare quell'atteggiamento che era di Papa Giovanni XXIII, il quale ci invitava appunto che ci invitava a saper vedere segni di liberazione. Nel cammino della storia, Papa Giovanni XXIII ha invitato a vedere segni di liberazione, segni di qualcosa di nuovo, di tempi nuovi, che venivano annunciati proprio dentro il solco del grande cambiamento. Ebbene, questi segni nuovi sono i segni che oggi il Vangelo ci dice di riconoscere. Osservate la pianta di fico, è chiaro che è una metafora, è chiaro. Per osservare bisogna avere la libertà delle sentinelle che rimangono sveglie tutta la notte, bisogna avere l'amore, l'ardore, bisogna chiedere di riaccendere la fede. Carissimi amici, dobbiamo chiederlo tutti, di riaccendere la fede. Non possiamo dimenticare anche quella ammonizione di Gesù: il figlio dell'uomo quando tornerà sulla terra troverà ancora la fede. Ebbene, in questo momento chiediamolo al Signore, facciamo una preghiera corale. Una preghiera corale per tutta la Chiesa, perché sia accesa la fede, perché il Signore ci dia un supplemento di fede, di speranza, di carità, perché lo Spirito Santo ci mantenga come dei sentinelle, come quelli che osservano e sanno intravedere appunto in mezzo ai segni dell'inverno una piccola gemma che sta crescendo. Una piccola gemma che sta crescendo. Ed è bello questo, capite? Che ci sia questa piccola gemma, che non tutto quindi sia segnato dalla morte, dalla tristezza, ma c'è questa piccola gemma che sta crescendo, è una gemma che cresce sempre di più, è la gemma della speranza, è la gemma della carità, è la gemma dell'amore di Dio. Carissimi, Gesù ci sta invitando a riconoscere che l'estate è vicina, ma com'è possibile? Sentite questo messaggio di Gesù. Gesù ci sta dicendo che l'estate è vicina, ma pure è pieno inverno. Quante volte anche nei salmi c'è questa repentinità, all'improvviso quella che era tristezza invece diventa qualcosa pieno di gioia, il cuore di chi è stato triste diventa colmo di gioia, i ciechi, i zoppi, gli storpi all'improvviso per l'azione di Dio inaspettatamente diventano cuori di persone che saltellano, ci vedono, sono contenti, addirittura camminano sopra le macerie dei loro oppressori. Capite questa repentinità, questa novità del Vangelo? Dio scrive sulla morte, Dio trasforma la morte. Dio è il Dio della vita, è l'unico creatore della vita, è l'unico che crea. Per questo ci dice, in verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto avvenga. Che cosa? Il cielo e la terra passerà, ma le mie parole non passeranno. Come fa questa generazione a passare? E che significa non passerà questa generazione prima che tutto avvenga? Allora capite che questa generazione è la mia, questa generazione è la tua, e Gesù ci dà una garanzia, una certezza. Carissimi amici di Radio Maria, portiamola nel cuore, prendiamo questa parola, mettiamola dentro il cuore, non passerà questa generazione, sapete cosa significa? Non passerà la tua vita, caro amico, non passerà la mia vita, la tua vita, senza che queste cose siano accadute, senza quindi questo reale compimento della speranza, non passerà la mia, la tua vita, senza questo reale compimento della speranza, che sì, si svilupperà attraverso delle cose che ci sorprenderanno, appunto i cieli, gli sconvolgimenti, la politica che non va più come va, tante cose ci parlano di sconvolgimento, le immigrazioni, i flussi dei popoli, l'economia instabile, lo spread che va su e giù, sono tutti segnali di uno sconvolgimento. Ebbene, Gesù non è poco realista, è molto realista, dice, mentre ci saranno tutti questi sconvolgimenti, ebbene, si compierà la vostra liberazione, queste cose accadranno nella vostra vita, ma la speranza si compirà nella vostra vita. La speranza si compirà nella vostra vita. Non passerà questa generazione prima che tutto avvenga. Che cosa avvenga? Qual è l'ultimo dato che ci interessa? Il Figlio dell'uomo viene verso di me e mi dona la salvezza eterna. Questo è avvenuto, questo avviene nella storia di ogni uomo. Se ci sono i sconvolgimenti, però c'è sempre anche questo, anzi, proprio perché andiamo incontro a degli sconvolgimenti che possono essere anche l'invecchiamento, possono essere la salute che non c'è più, possono essere quei limiti naturali che ci fanno sentire che siamo poveri, che siamo fragili, ebbene questi sconvolgimenti devono accadere perché questi sconvolgimenti, secondo la logica del Vangelo, sono come l'anticipo, come l'anticamera di qualcosa che è veramente eterno. Questi sconvolgimenti in realtà manifestano la forza che ci sostiene. Quello che viene distrutto in realtà non fa altro che far rivelare nella mia vita quello che mi sostiene eternamente, per cui mi viene in aiuto. Mi viene in aiuto che cosa? Mi viene in aiuto proprio il cambiamento, mi viene in aiuto proprio il fatto che le fondamenta di questa vita sembrano vacillare, mi viene in aiuto il fatto che io non posso manipolare la speranza, non posso manipolare quello che Dio mi ha dato, mi viene in aiuto proprio il fatto che Dio mi ha dato una speranza che io non posso manipolare, che io non posso mettere a patrimonio come altre vendite. Quello che Dio mi ha dato, la speranza che Dio mi ha dato, non è come le cose di questo mondo. Io non la posso mettere a rendita, a patrimonio, perché la speranza io non la posso manipolare. La speranza mi accende il cuore quando la mia vita è come completamente stravolta, quando io sento una morte dentro di me, quando io sento le macerie, allora in quel momento alzate il capo, in questo momento, nella vita di ogni uomo c'è questo momento, sì carissimo amico, nella vita di ogni uomo c'è questo momento, per questo le parole di Gesù suonano perfettamente vere. In verità io vi dico, non passerà questa generazione, leggetela così, non passerà la tua vita prima che tutto avvenga. Qualitativamente la fine del mondo per te non è solo quella che avverrà alla fine di tutte le generazioni, ma è quella che stai vivendo ora. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. E evidentemente non vuol dire affermare che non passerà questa generazione prima che avvenga la fine, significa, non vuol dire che appunto il mondo finirà con me, ma c'è qualcosa che finisce nella mia vita e inizia qualcosa che non termina più. Capite che il senso di tutto quello che stiamo dicendo è che al Vangelo non interessa tanto come avverrà la fine, non gli interessa tanto dire quello che succederà e quando finirà il mondo, ma al Vangelo interessa far capire a me e a te che nella tua vita ti è data la possibilità di incontrare il fine di tutte le cose, e quando tu incontrerai il fine di tutte le cose, per te il mondo, la tua vita ha trovato perfettamente il suo senso. Quando tu incontri il fine di tutte le altre cose del mondo non ti dicono più nulla. Quando tu incontri Gesù che viene incontro a te, quando incontri la bellezza del Figlio di Dio, in quel momento lì, e la incontri, come abbiamo detto, anche attraverso la morte, attraverso la tristezza, attraverso la paura, ebbene in quel momento lì, quando tu ti sei affidato al Signore, quando incontri il fine di tutte le cose, tu hai il senso della tua vita. Allora in questo senso, questa generazione conoscerà tutto ciò. Questa generazione, la mia vita, la tua vita, possono veramente dire tutto è compiuto nella nostra vita, nella vita di Gesù. Vi ricordate, prima della morte Gesù dice ho fatto tutto, tutto è compiuto, tutto. Che bello poter dire che nella vita di ogni uomo, come nella vita di Gesù, possiamo dire tutto è compiuto. Quanto possiamo dire tutto è compiuto quando incontriamo il fine di tutte le cose? Ma quando arriva il fine di tutte le cose, ebbene, non siamo ingenui, il fine di tutte le cose non avviene storicamente solamente alla fine della storia, chissà fra quante migliaia di anni, ma il fine di tutte le cose per me e per te, che viviamo di fede, per me e per te che siamo figli di Dio, figli della Chiesa, per me e per te il fine di tutte le cose è questa generazione, è la tua generazione, è la tua vita, sono quelle relazioni che tu intrecci oggi con Dio, con i fratelli, con il mondo. Questa generazione, queste relazioni, la tua vita, in questa vita, ti dice Gesù, non passerà questa vita senza che tutto avvenga, senza che avvenga tutto quello che ti è stato profetizzato. Ebbene, questa generazione conoscerà la pienezza, Ma questa generazione, per conoscere la pienezza, questa tua vita per conoscere la pienezza, dovrà conoscere anche una realtà precedente, che è quella che appunto è descritta dalle catastrofi, dagli sconvolgimenti, dalle attese, dalle paure, dal vedere che appunto quelle cose che ci davano tante sicurezze oggi sono cambiate. Ci rendiamo conto, immagino, perché tutti viviamo in questo mondo, con che facilità nella nostra Europa si ripete spesso questa paura, paura, instabilità, incapacità di leggere il futuro, vediamo spesso dei fantasmi, ci vengono fatte interpretazioni della storia abbastanza tristi, luttuose, spesso ci vengono presentati dei fantasmi politici, nazionali, economici, invasioni, tutto questo ci deve essere, dice il Vangelo oggi. Non vi scandalizzate per questo, è la storia dell'umanità, è la tua storia. Certo, il peccato ha fatto questo, il peccato ha avuto un ruolo importante, ma non può distruggere tutto il peccato. E quindi non attribuiamo al male quello che non va attribuito al male. Dio ha impresso nella storia una forza irresistibile, è il regno di Dio, e questo regno di Dio si sta sviluppando in mezzo a noi, ed è paradossale, quando Gesù parlava del regno di Dio usava dei termini che prendeva anche dalla natura per far capire che c'è una forza impossibile da fermare, anche se sembra che tutto vada contro, e così ancora oggi valgono le stesse parole. Se in questo momento la tua vita è cupa, se tu senti che sembra non ci sia futuro, proprio questo ti direbbe Gesù, proprio questo ti dicono i santi, proprio questo ti dice la Vergine Maria che stava sotto la croce. E pensate, chi più della Vergine Maria ha dovuto conoscere questa lettura apocalittica, ma l'ha vissuta pienamente. La Vergine Maria ha visto gli sconvolgimenti esterni e interni dell'anima sua, soprattutto all'interno dell'anima sua. La Vergine Maria è stata grandissima perché lei ha vissuto appunto questo essere circondati dalla tristezza. Lei ha sentito su di sé e ne aveva ben donde, perché suo figlio era lì davanti a lei, crocifisso, una chiesa che non sapeva più riconoscerlo, una comunità che non lo riconosceva più. Eppure Maria non ha lasciato spazio alla tristezza, non ha lasciato spazio allo scoraggiamento. Guardando suo figlio lei ha ripreso vigore, sempre rimasta sotto la croce, per farci capire che quel filo dello Spirito Santo, quel canale che ha aperto lo Spirito Santo, quel canale che in fondo è un canale tra il cuore del Padre, del Figlio e dello Spirito, quel canale che è arrivato fino a te attraverso Gesù, quello Spirito che da Gesù è arrivato fino a te, ebbene quel canale è invincibile, e solamente se tu lo rinneghi, solo se tu rinneghi la potenza dello Spirito Santo, allora sì che questi saranno momenti funesti per te, ma se tu hai questa fiducia di Maria, e preghiamo che Maria ci guidi in questo momento della storia, che Maria guidi la Chiesa, guidi il Papa, tutti gli uomini di buona volontà. Chiediamo che Maria aiuti tutti gli uomini a non chiudersi nella tristezza. Chiediamo a Maria di chiedere al suo figlio la speranza per tutti noi. Ebbene, proprio lei, sotto la croce, ci ha fatto vedere, ci ha fatto l'esegesi migliore di questo che abbiamo letto. Proprio lei, la donna piena di speranza, proprio lei, dentro lo sconvolgimento esterno, interno, ha saputo stare sotto la croce, proprio lei è stata sorretta dall'amore, dalla fede, proprio lei ha sentito, ha portato il peso della morte, proprio lei ha sentito il peso anche di quello che gli uomini, in seguito al peccato, hanno fatto a suo figlio, proprio lei è rimasta ferma, proprio lei non si è sconvolta, proprio lei ha atteso la risurrezione. È bellissimo. Cara Maria, noi ti preghiamo questa sera, carissima Madre di Dio e Madre nostra, noi ti preghiamo per ogni fratello, per ogni sorella, carissima Madre di Dio, noi ti chiediamo che in questo mondo vinga la speranza, quella speranza che ti ha mantenuto piena di dignità, dritta sotto la croce, quella speranza che non ti ha fatto lo sconto della sofferenza, ma ti ha dato lo stesso amore di tuo figlio, quella speranza che è nata dentro il cuore di tuo figlio e che tu hai portato dolcemente, quella speranza che neppure la morte di tuo figlio ha spento, ma anzi quella speranza che si è radicata giù, 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 fino al punto di farti conoscere la vita eterna. Grazie Maria, grazie per questa speranza. Ti chiediamo di pregare per tutti noi, per la Chiesa, per il Papa, per le famiglie, per gli ammalati, per quelli che sono scontenti, per quelli che sono smarriti di cuore. Grazie Maria, fa che noi, in questo momento, poveri servitori della vigna di tuo figlio, fa che noi non ci chiudiamo in sterili critiche, fa che noi non diventiamo lamentosi, cattivi, fa che non ci facciamo del male a vicenda nella Chiesa, fa che non ci colpiamo, fa che non ci incolpiamo della situazione, fa che usciamo da questo circolo, da questo vicolo un po' cieco, ma che invece siamo uomini di speranza. Sì Maria, semina nel nostro cuore la speranza, che la tua Chiesa, la Chiesa del tuo figlio, torni a correre per le strade del mondo, fa che la Chiesa del tuo figlio torni ad essere leggera, allontanata dalle pastoie umane, politiche, dalle varie diatribe che non portano a nulla. Sì Maria, chiedi a tuo figlio che tutti i tuoi figli siano apostoli, che gli apostoli siano veramente liberi di annunciare l'amore e la speranza. Grazie Maria, prega per tutti noi. Aspetto le vostre domande. Eccoci.
Sì, pronto?
Sì. Sì.
Buonasera, padre. Io sono Rosy, chiamo da Catania. Ho ascoltato sì. Le sue parole profonde e che mi hanno, come dire, suscitato tanta gioia, perché io credo molto nella speranza e credo anche, leggendo i salmi, che solo in Dio riposa l'anima mia e da Lui è la mia salvezza. E dico sempre che Gesù non ci abbandona, che siamo sempre magari affaticati, stanchi, oppressi, però quando abbiamo la fede nel cuore, la pace c'è sempre. Io cerco di manifestarla anche con gli altri, perché è difficile, sì. Stiamo vivendo un momento difficile tutti, siamo presi molto dalla paura, però se abbiamo Gesù nel cuore e abbiamo la fede, questa paura viene soppressa. Ed è come diceva lei, che non esiste niente, se alziamo gli occhi al cielo sappiamo che non siamo soli, che quando abbiamo Gesù nel cuore e ci comunichiamo è la cosa più bella che possiamo fare. Quindi io leggo i salmi, mi danno tanta forza per andare avanti anche nelle difficoltà. E questo le volevo dire, che non dobbiamo mai smettere di sperare, che la speranza, la fede, la speranza e la carità sono le tre cose più importanti nella vita.
Grazie Rosy, ti ringrazio Rosy, perché ci hai confermato che anche nella tua vita opera la speranza e non potrebbe essere diversamente, e hai aggiunto anche che spesso leggi i salmi, la parola di Dio, e questo forse, ecco, hai fatto bene aggiungerlo, perché se dimentichiamo il Vangelo, le scritture, qualche volta possiamo anche magari dimenticarci che Dio è fedele per sempre. Grazie Rosy.
Sì, pronto?
Buonasera.
Pronto? Buonasera Padre Massimo, sono Isa, chiamo da Mola di Bari. Io la ringrazio perché io ho sempre avuto questa domanda che mi ponevo, ma la fine dei tempi, ma chi la potrà vedere mai? Quindi lei ci ha spiegato che la fine dei tempi è riferito alla vita di ognuno di noi, e ho capito bene?
Sì, Isa, non ho detto tutto, comunque... Quello che interessa a te in questo momento, che è la fine dei tempi, è soprattutto a livello qualitativo, ecco.
Ho capito.
Diciamo così. Ecco, volevi fare un'altra domanda?
No, era questo, perché quindi si riferisce alla vita di ognuno di noi, quindi ognuno di noi poi ha questo percorso, diciamo, e poi alla fine è Gesù che ci dice ci sono io e la fine dei tempi ci sono io. Cioè io mi ponevo sempre questa domanda, la fine dei tempi quali fossero, cioè al di là della fine del mondo, che questo si sa, ma quindi quando lui nel Vangelo dice questo si riferisce alla vita di ognuno di noi, ho capito
sì.
bene Padre Massimo?
Sì, adesso ti rispondo Isa, ti rispondo così magari anche a quei ascoltatori che sono stati interpellati, intercettati dalla tua domanda. È chiaro, penso che questo sia per noi chiaro e semplice, no? Quando si afferma che non passerà questa generazione prima che avvenga la fine, questo cosa significa appunto? Per uno che legge il Vangelo, in primo luogo significa appunto la generazione, no, vuol dire, Gesù vuol dirci insomma che non ci vuol dire che si manifesterà domani, ecco. La fine del mondo, almeno storicamente, geograficamente, non è che avverrà domani. Gesù non vuole dirci questo, ma vuole dirci che è invece è una vicinanza qualitativa, ci sta parlando di qualcosa che c'è vicino adesso, quindi la fine del mondo mi è vicina nel senso che la fine del mondo è Gesù. Per me è la sua venuta, quando l'anima attende il Signore e lo incontra, ma lo incontra quindi per lui è la fine di tutte le cose. Chi incontra il Signore è come se anticipasse la fine di quel mondo, che avverrà sicuramente, non sappiamo quando, non sappiamo la data, l'anno, ma chi incontra il Signore è come se anticipasse quella fine finale, diciamo così, di tutti, ed è la fine per l'anima, è importante l'incontro con il Signore, e guarda caso quell'incontro con il Signore, spesso la bellezza di questo incontro emerge proprio quando l'anima conosce le prove, tribolata, proprio quando l'anima conosce gli sconvolgimenti, e quindi c'è qualcosa di bello, capite, che in questo momento sta nascendo attorno a noi, dentro di noi, ma dobbiamo alzare il capo e dobbiamo essere come le sentinelle che sanno riconoscere le gemme nuove di un mondo che è tutto nelle mani di Dio. Grazie Isa.
Pronto,
sì?
Buonasera padre, e sono Anna di Terni. Desidero, la ringrazio infinitamente per la meraviglia che ci ha detto. Ecco, io volevo dire questo, io sono innamorata di Gesù, per me l'inizio e la fine dell'amore è l'amore, è la completezza dell'amore Gesù. Ecco, io prego spesso il Sacro Cuore di Gesù, ho visto in un sogno, penso, la figura di Gesù al completo, con il cuore che aveva in mano, poi è sparito il corpo, è sparito il cuore e è rimasto il viso, che aveva tutta l'armonia e la bellezza dell'universo. Ecco, adesso io volevo dire che sono 20 anni che soffro, sono malata. E chiedo che mi guarisca. Mi dà la forza, ma ecco, io vorrei sapere perché questa sofferenza, vorrei offrirla completamente, ma non ci riesco, ecco, questo
sì,
volevo dire.
Sì, grazie Anna, ti ringraziamo per la tua testimonianza, molto vera e molto toccante, soprattutto questo che ci hai detto alla fine, ci hai detto che sono 20 anni che soffri, ma hai esordito anche con quella bella testimonianza di fede che senti che tutta la vita, il senso della vita sta in Gesù. Hai detto le stesse parole con altre parole, le stesse cose che ha detto Teresa d'Avila che abbiamo celebrato ieri. Solo Dio basta. E come fa a bastare solo Dio? Perché si è fatto uomo, perché ti è venuto incontro, perché è diventato come te, ha preso la tua povertà e ti ha dato la sua divinità. Allora, forse questa è la chiave di lettura, no? Ma non c'è una risposta alla sofferenza, Anna, l'abbiamo detto tante volte. Io non so rispondere alla sofferenza e credo che quel perché forse dovrà essere trasformato. Quel perché dovrà essere trasformato guardando appunto Gesù, guardando il suo volto sulla croce. L'unico che può trasformarti quel perché è lo stesso che l'ha trasformato nel cuore della madre. L'unico che può trasformare i tuoi perché è lo stesso che ha trasformato nel cuore della madre il dolore e lo ha trasformato in una speranza indefettibile. E perciò mi sembra di poterti dire così con grande rispetto che l'amore che il Signore ha per te non ha confini, che il Signore si sprofonda nelle anime che si abbandonano a Lui, soprattutto nella sofferenza. letteralmente si sprofonda, perché la sofferenza sono come delle fessure dove la sua divina umanità può entrare e completare l'opera della salvezza, non solo a vantaggio nostro, ma di tutti. E mi sembra dirti, Anna, che quello che hai sentito di Dio è vero, e che questo perché non è un perché fuori la Bibbia, e puoi sentirti anche, in questo senso, non sentirti peccatrice, perché chi sa proferire il perché giusto, nella Bibbia ci sono anche nella Bibbia dei perché, ma poi i perché vengono, diciamo così, incontrano tutti, si convergono tutti questi perché sul volto del Signore, e guardando il Signore il nostro cuore cambia, guardando il suo modo di soffrire, guardando la sua sofferenza, che è la mia, Anna, quella sofferenza sulla croce è la mia, tu sei lì, e lui è in te, e lui è in noi. Ebbene, guardando il volto del crocifisso, mi sembra che quel perché si apre alla speranza. Grazie, Anna.
Pronto?
Sì.
Io sono Walter, chiamo da Roma. Facciamo per una testimonianza. Io sono quasi 20 anni che il Signore mi ha chiamato nel percorso del rinnovamento dello spirito.
Sì.
E quindi ho sentito per caso questa trasmissione questa sera, che tutto è improntato su una parola essenziale, che è la speranza, no? Che è quello che il mondo oggi ambisce, ecco, perché siamo in un momento un po' critico. Allora mi sono sentito obbligato a farle questa testimonianza. Io 2 anni fa, durante la veglia di Pentecoste, in spirito ho avuto un messaggio da Gesù proprio riguardante questa parola. E la prego di credermi, perché mi sono sentito, ho sentito dentro di me di dare questa testimonianza, perché è molto forte, e la parola che mi ha detto è proprio: la vostra speranza non sarà vana. Facciamone tesoro, e il Signore non ci abbandona mai, anche e soprattutto nella sofferenza.
Grazie Walter. Sì, c'è tutta una catena di testimonianze nella Bibbia, no? Che sottolinea quello che tu ci hai ricordato, Walter, che hai sentito interiormente, ma è vero, la speranza è proprio il contrario della vanità. La speranza è solida, perché la speranza come virtù teologica è legata alla fede, è legata all'amore che Dio ha avuto attraverso Gesù per tutti noi, a quell'amore crocifisso che non delude. Grazie Walter.
Pronto?
Sì?
Pronto, padre Massimo, sono Luca, un povero pellegrino di Tolentino,
sì.
Ci conosciamo.
Sì.
E io volevo fare la mia testimonianza dicendo a tutti che io ero senza speranza e poi ho incontrato Gesù. Ho incontrato Gesù e tutti i giorni mi dà la testimonianza e mi dà la forza di andare avanti, soprattutto incontrando persone come lei, come te, scusami, e come tutte le persone che ci entrano nel cuore. Quando sono partito quest'estate per una missione in Africa di bambini, la speranza era quella di dare tantissimo amore, ed è quello che ho ricevuto, e Dio che mi ha dato me l'ha raddoppiato e quadruplicato infinitamente con questi bambini. Un'altra cosa vuol dire che mai dobbiamo perdere la speranza di sentire la sua parola. Perché io, quando ero tornato da tutti i bambini, ho sentito proprio una voce dentro che diceva un pezzo del Vangelo. E il pezzo del Vangelo era quello che diceva: Gesù, c'è fuori tua madre e i tuoi fratelli. E lui dice: chi sono mia madre e i miei fratelli? Sono quelli che fanno la volontà del Padre mio. Ed è questa la mia testimonianza. E grazie veramente che ci sei, e ringrazio Dio. Grazie.
Grazie Luca, grazie, penso che te lo dicono tutti, e tu hai, nella risposta ci hai permesso anche di approfondire qualcosa sulla speranza. Io l'ho accennato alla fine, no? Perché mi colpisce sempre questo. La speranza è il contrario di quello che è strettamente, diciamo, individuale. La speranza è tale se si condivide. La speranza non si può manipolare, non si può mettere a frutto individualmente. Per natura proprio la speranza è fatta per essere condivisa. Perché? Perché la speranza accende i cuori e perché una speranza non condivisa non è una speranza. E quindi per questo penso che, come dice il Vangelo, no? Se noi siamo come quegli uomini che moriranno per la paura, per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra, qualche volta purtroppo queste impressioni le sentiamo anche dentro la Chiesa, no? Gli eventi, quello che dovrebbe accadere sembra che ci paralizza. Ebbene, la speranza va contro a questa paralisi dell'uomo interiore. La speranza viene dalle nubi e quindi viene dall'interiorità dell'uomo, viene dal cielo. La speranza è la virtù veramente che tiene l'universo, perché è legata alla crocifissione, all'amore di Dio per ogni uomo, ed è la virtù che tiene in piedi l'universo, che fa camminare l'universo, che fa camminare gli uomini. E per questo noi abbiamo un compito grande, bellissimo, quello che tu hai detto. Quando hai visto quei bambini, queste persone accanto a te, hai capito che la speranza ha portato frutti, non è vana, è vero, ma bisogna coinvolgersi con la vita degli altri. Ecco un altro punto che sottolinea sempre Papa Francesco. Se tu non entri nella vita degli altri, se tu che annunci il Vangelo non sei completamente coinvolto in quello che annunci, non puoi, no, questa speranza rimane sempre dentro di te, è una virtù teoretica, ma la speranza invece va condivisa, la speranza va messa in circolo, va capitalizzata, perché la speranza è la luce di questo mondo, è la stella di questo mondo, Maria, madre della speranza. Grazie Luca.
Pronto?
Sì, sì, l'ascolto.
Mi sente?
Sì, la sento.
Sì, salve, padre Massimo. Salve, buonasera. Mi chiamo Guglielmo e chiamo da Foggia, ho 34 anni. Quello che le volevo dire è questo, che le sue parole mi hanno molto aiutato, perché io faccio un cammino di fede da parecchi anni già, e c'è una persona nella mia vita con la quale ho un rapporto molto, molto difficile, e, insomma, nel mio cammino di fede il rapporto con questa persona è stato molto, molto importante, perché è stata una fonte di grande conversione. Ecco, però nonostante tutti questi anni, ecco, questo rapporto è ancora molto, molto, molto difficile e conflittuale. Allora spesso mi sono trovato a interrogarmi, a dirmi, Signore, tu che hai fatto tanto per me, ecco, com'è che io non riesco in questo rapporto, com'è che non riesco a perdonare, non riesco a fare queste cose, ma sono cristiano, Signore, ma sei veramente intervenuto nella mia vita, e queste cose mi mandano a volte, no, in crisi spirituale. Ecco, io attraverso le sue parole, in particolare quando ha detto questi nella parte del Vangelo, quando parlava del fico, ecco, di vedere questi semi di speranza nella vita, vedo come alla fine, anche se il Signore magari non ha ancora cambiato questo rapporto, forse non lo cambierà mai, non lo so, però ecco, mi fa vedere come poi ci sono tanti semi di vita e di cambiamento nella mia vita personalmente, no? E di come lui stia agendo. Ecco, solo questo che volevo dire.
Grazie Guglielmo, perché ogni risposta contiene un approfondimento, no? Questa attesa, questa liberazione, comunque ha un suo contenuto anche storico, no? Noi sappiamo che la salvezza sta avvenendo mentre si sta consumando, diciamo, questa generazione, mentre nella nostra vita lui sta arrivando, Signore. Però questo, e ti ringrazio perché tu hai posto l'accento su qualcosa che sta avvenendo nella tua vita che non è come vorresti. Persone che hai amato tanto, così che oggi ti creano un problema. Ebbene, io credo che proprio questo fatto qui, il fatto che per esempio non possiamo strappare la zizzania fino alla fine del mondo, guardate, ci deve far capire una cosa, che il tempo di Dio per me, per te, si può compiere anche se io non ho risolto tutti i miei problemi. Cioè non è detto, capite, non devo tanto vedere la vita, il scorrere del tempo come se io dovessi sistemare tutto. Devo liberarmi da questa lettura che è troppo meccanica. Cioè il regno di Dio si compie per me, si compie per gli uomini, se io accolgo la bellezza, la verità del Figlio di Dio. Allora lui mi darà di capire anche che certi rapporti non devo risolvere io, che si risolveranno magari dopo di me, che in ogni caso il mio cuore deve essere aperto, perché quel Dio che salva me è il Dio che salva ogni uomo. Certo, io dovrò fare tutto in questa vita, tentare di fare tutto, ma penso che siamo tutti esperti nel dire che tante volte certe situazioni non si risolvono. Apparentemente però non si risolvono. L'importante è che il tuo cuore sia aperto a quel Dio che sta arrivando, che arriva nella vita di tutti. E perciò è importante che nel tuo cuore ci sia questa pace, che ci sia questo amore, che tu rilasci lentamente ma efficacemente anche quelle persone che in questo momento non se la sentono di stare in pace con te. Però tu sai che raggiungendo il fine della tua vita, amando il Signore della storia, tu sai che in ogni caso rilasci amore anche a quelle persone. Ebbene, io credo che dobbiamo essere anche molto umili, con i piedi per terra, significa che tante volte, ecco, possiamo rimanere anche così, diciamo così, certe volte diciamo, ma com'è possibile, io che ho predicato tanto amore, com'è possibile che attorno a me ci sono persone che non mi capiscono più, o sembra addirittura che non approvino il mio operato? Ebbene, non ti preoccupare. Anche questo è un segno dei tempi, anche questo fa sì che tu ti affezioni sempre di più di Dio, di Gesù, della verità. E questo tuo amore non è egoistico, non perché tu ti vuoi disinteressare degli altri, dei tuoi problemi, ma perché effettivamente i problemi non si superano come pensiamo noi, ma solamente se ci uniamo maggiormente alla volontà di Dio. Allora Dio ti dà anche la forza di andare incontro agli altri, ma ecco, vorrei dire appunto che il Signore non è che strappa la zizzania per farci vedere che tutto quello che volevamo è accaduto, no, potremmo morire anche con la zizzania presso di noi, ma non per questo, senza il cuore in pace. Grazie Guglielmo.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera padre, sono Andrea, chiamo dalla Sardegna.
Sì, Andrea.
Ho sentito la sua catechesi e anche io il mio pensiero che si unisce al suo, e io penso veramente che la speranza non ha tramonto, perché è strettamente collegata alla risurrezione di Gesù. Dunque Gesù è risorto e nulla è impossibile a Dio, e dunque si nasce la speranza proprio con la risurrezione di Gesù. E poi il Signore, nonostante i tempi duri, il mio peccato, il mio passato, ho visto che nell'oscurità, dove sembrava non ci fosse una luce, anche nel peccato c'è una luce di salvezza. Dunque veramente l'importante è credere che Gesù è risorto e tutto concorre al bene per coloro che amano Dio, e dunque anche tutta la storia porterà alla salvezza e alla resurrezione di tutti noi, per coloro che legano tutti con occhi di fede. E dunque una preghiera comune con tutti.
Sì, grazie Andrea per questo tuo intervento, e sì, la scrittura ci testimonia appunto, no, che tutto concorre al bene di quelli che amano Dio. È interessante quel tutto, come quel tutto che si riferisce alla generazione, no? Tutto si compie nella tua generazione, cioè tutto concorre al bene, bellissimo. E quindi anche la zizzania, punto interrogativo? Sì. E quindi anche le cose che non potevamo immaginare, sì. Anche gli sconvolgimenti cosmici, sì. Anche delle realtà improvvise nella tua famiglia che fanno soffrire, sì. Ma anche cose impensabili, sì. Tutto concorre al bene, perché la speranza non è fondata su una teoria, non è modellata sull'uomo, ma è modellata sulla resurrezione, sull'uomo nuovo. La speranza è la potenza stessa di Dio che ha dato origine al mondo. La speranza non può mai deludere, perché è legata a Gesù, e quel Gesù che ha soffiato lo Spirito Santo dentro il tuo cuore e che ti fa oggi dire: Gesù è il Signore, in questa vita ti fa sentire che questa generazione termina col riconoscere la fine, il fine di tutte le cose, non la fine, ma il fine, che è Gesù che viene verso di te. E questo lo dice con la Chiesa puoi dire pieno di gioia, Maranatà, vieni Signore Gesù, e tu sai che le tue opere buone, il bene che fai in questo mondo, accelera la venuta del Figlio di Dio per te e per i fratelli. Grazie Andrea.
Pronto?
Sì, buonasera.
Padre Massimo?
Sì, l'ascolto.
Pace e bene, sto chiamando, mi chiamo Guido e chiamo da Viareggio. Io sono su un camion e mi sono fermato perché ho sentito una cosa molto bella, a parte che non ho seguito all'inizio la trasmissione, però riguardo alla speranza, l'amore e la speranza, proprio ieri diceva una signora, e questo ringrazio Dio, prima cosa ho sentito su YouTube una testimonianza di un certo Gigi Verdi della Fraternità Romena, non della Romania, ma romena, perché si chiama l'operazione, non so se la conosce, Arezzo.
Sì.
E lui ringraziava, e questo mi ha commosso tanto, e quello che devo fare anch'io, perché ognuno è il meglio di se stesso, nel senso disse ringrazio anche mio padre, al di là che mi ha fatto del male, gli portavo odio, e mi ha fatto riflettere anche su me, sul mio passato, faccia l'anima di mio padre, e l'unica cosa che lo ringrazio è che non si è potuto vivere in tranquillità, perché ignorantemente ognuno ha la sua ignoranza. E niente, da tutto questo che ho sentito l'altra sera di notte, alle 3:30 di notte, proprio ieri parlavo con una signora, dico, mi garberebbe fare missionario della speranza. Stasera vengo a sentire questo. Cioè, non lo so, ringrazio Dio, ho 62 anni, ringrazio Dio per tutto il bene, per tutto, soprattutto per quelle cose che non ce ne rendiamo conto. E anche lì, per dire, sono della diocesi di Lucca, parlando, per l'amor di Dio, è un vescovo che è eccezionale, Italo Castellani, Monsignor Italo Castellani. Sì, ma vedi, mi sono sentito dire, Guido, predichi bene e razzoli male. Cerchiamo tutti, siamo sotto la volontà di Dio e abbiamo la coscienza, cercare di aiutarci. Cioè, sì. Se no, è quasi vano il Signore che sia venuto. Perché bisogna mettere le opere con la fede e le fede con le opere. Bisognerebbe stare tanto a ascoltare il nostro Santo Padre Francesco.
Sì. Grazie Guido, ti ringrazio veramente. E ti ringrazio perché anche tu hai confermato che la speranza va condivisa, che l'unica cosa urgente nella Chiesa è questo, evangelizzare, portare con la vita l'annuncio, la bellezza della vita, e poi quella cosa che hai detto che è meravigliosa, appunto citando questo sacerdote Gigi Verdi, ognuno è meglio di se stesso, è inutile che ci facciamo, è inutile che ci condanniamo, siamo persone ferite, ma proprio perché siamo persone ferite risplende ancora di più l'amore di Dio, proprio per questo possiamo conoscere le insondabili ricchezze dell'amore di Dio, e non pensando a una perfezione astratta, perché non lo saremo mai, per cui benvenga appunto, come ha detto questo sacerdote, benvenga anche il mio dispiacere, benvenga anche la mia tutto quello che ho tribolato nella vita con i miei genitori, la mia storia personale, certo, perché se ti apri oggi alla speranza tutto concorre al bene, anche quelle situazioni dove è sanguinato, anche quello è un passaggio dell'amore di Dio per te. Grazie, saluto penso gli spettatori, i radioascoltatori, perché penso che siamo arrivati alla fine. Vi saluto e ci diamo appuntamento alla prossima catechesi. Grazie.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.